Radio Giornale.
Tante speranze, ma anche una certa prudenza. Le reazioni in tutto il mondo all'annuncio dell'efficacia del vaccino prodotto dalla Pfizer. Un'omologazione del vaccino attesa già fra poche settimane, ma la disponibilità solo tra qualche mese. Sarà distribuito anche in Svizzera. Trump non si ferma. Silurato via Twitter, il ministro della difesa statunitense Mark Esper aveva rifiutato di schierare le forze armate contro i manifestanti durante le proteste razziali. Pieno successo in Ticino della campagna di collocamento 2020 per gli apprendisti. Le difficoltà economiche dovute alla pandemia non hanno impedito di soddisfare tutte le ricerche di posti. Entusiasmo, grandi speranze, ma anche cautela. Questo è il tono delle reazioni in tutto il mondo all'annuncio di un nuovo vaccino contro la Covid-19 efficace nel 90% dei casi. Annuncio da parte del gigante farmaceutico statunitense Pfizer, associato alla società tedesca BioNTech. Un annuncio che rilancia anche la corsa da parte delle aziende concorrenti, una dozzina in tutto impegnate nella ricerca di un altro vaccino per contrastare la pandemia. Sentiamo Gabriele Fontana.
Notizie incoraggianti, ha commentato il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus. Bruce Hayward dell'OMS parla di un vaccino che potrebbe essere una svolta nella crisi pandemica entro marzo 2021, quando si spera di poterlo utilizzare dapprima per i gruppi a rischio. Ma tutti i responsabili politici già sono fiduciosi di finalizzare presto i contratti con la Pfizer-BioNTech per l'acquisto di dosi del vaccino. La Commissione europea ne acquisterebbe fino a 300 milioni di dosi, ha confermato la sua presidente Ursula von der Leyen. L'Agenzia europea per i medicinali di Amsterdam sta analizzando i dati ricevuti, che per il momento non comprendono i test clinici. L'Unione europea spera sempre che un vaccino sarà omologato all'inizio dell'anno prossimo, senza pronunciarsi ancora su quale sarà. Anche quello di Moderna è ora nella fase finale. A Londra il premier Boris Johnson mette però le mani avanti sulla possibilità di rapidamente lanciare una vaccinazione di massa. Siamo ancora nelle fasi preliminari. Ma anche altri vaccini sono addirittura d'arrivo, come quello della britannica AstraZeneca e dell'Università di Oxford, che sarebbe più adatto per le persone anziane. Da Mosca poi si assicura che quello russo sarebbe efficace addirittura oltre il 90% annunciato per quello tedesco-statunitense.
Insomma, l'annuncio di ieri ha sollevato reazioni positive un po' a tutti i livelli, anche in Svizzera. Gli specialisti, pur precisando che serviranno comunque ulteriori conferme, definiscono i risultati molto incoraggianti. L'annuncio, come detto, prevede un'omologazione già fra poche settimane, ma quando si potrà distribuire le categorie a rischio elvetiche? Sentiamo Alessia Fontana.
Il possibile vaccino di Pfizer e BioNTech è nelle sue fasi finali e mostra la capacità di prevenire al 90% un contagio da Covid-19. La comunità scientifica deve ancora verificare i dettagli, premette prudente il professor Alessandro Ceschi, primario dell'Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera Italiana. La sua prima reazione, comunque, è positiva.
Sono dati assolutamente molto favorevoli, molto positivi. Questo anche a fronte di nessun problema di sicurezza rilevante riscontrato finora. Tra una settimana circa dovremmo essere a una media di 2 mesi di sorveglianza dei volontari arruolati in questo studio clinico.
A un'omologazione che sembra vicina, quanto tempo servirà prima che il vaccino sia disponibile? L'esperto di vaccini, il professor Alessandro Diana.
Adesso è difficile fare queste previsioni, ma diciamo, se Babbo Natale quest'anno ci fa veramente la sorpresa di dire ecco vi do il vaccino, probabilmente alcuni riceveranno il vaccino alla fine della primavera, perché di nuovo il tempo non si può comprimere ad oltranza e ci vorranno 5-6 mesi per avere un vaccino disponibile per la persona a rischio una volta che il vaccino è stato dichiarato come efficace e sicuro.
Anche la Svizzera avrà accesso al vaccino, entrambi gli esperti si dicono fiduciosi, ricordando infine che molti sono gli sforzi di ricerca in corso a livello internazionale. Ancora Alessandro Ceschi.
Nonostante questi dati adesso siano per questo vaccino specifico, che ricordiamo è un vaccino basato su tecnologia mRNA, ce ne sono altri di vaccini con questa tecnologia o con altre tecnologie in fase avanzata di sviluppo, e penso che ci sono certe probabilità che anche quei vaccini lì non vengano completamente smentiti.
Spostiamoci in Italia, dove si è decretato il divieto di spostamento persino da un comune all'altro e la chiusura di bar e ristoranti, tra le altre cose, anche in Toscana e Liguria, due delle cinque regioni che ieri da gialle sono passate nella cosiddetta zona arancione. Oggi si dovrebbe decidere anche sulla Campania. Uno scenario in rapido peggioramento, e questa è la preoccupante fotografia che emerge dai dati settimanali del Ministero della Salute. I dettagli con Anna Valenti.
Da rischio moderato a medio alto, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria da mercoledì 11 novembre si tingeranno di arancione, come Puglia e Sicilia. Attesa da giorni, il ministro della Salute Speranza ha dovuto rimandare la decisione a causa del ritardo con cui le regioni hanno inviato i dati, spesso incompleti, costringendola ad attendere i numeri del monitoraggio della scorsa settimana per firmare l'ordinanza. Alla base l'impennata improvvisa dei contagi in Basilicata, Umbria e Abruzzo, raddoppiati in 7 giorni, triplicati addirittura in Toscana. In Liguria a far paura non è solo l'aumento esponenziale delle nuove infezioni, ma l'occupazione al 44% dei posti in terapia intensiva. Incerto il destino della Campania, che nelle prossime ore potrebbe diventare zona rossa. Chi ha deciso autonomamente di chiudere tutto per 3 settimane è il Trentino Alto Adige, vista l'esplosione dei casi nella provincia di Bolzano e le strutture ospedaliere oramai al collasso, citando le parole dei vertici sanitari regionali. Ma per quanto diversificata, la situazione è in netto peggioramento in tutta la penisola, scrive nero su bianco nel report settimanale il Ministero della Salute. In 7 giorni si è passati da 279 positivi ogni 100.000 abitanti a 523, il doppio quasi. L'indice di trasmissione a livello nazionale è all'1,76, un positivo ne contagia potenzialmente quasi 2. E i posti letto in molte regioni hanno raggiunto o sono vicini alla piena occupazione.
È stato raggiunto un cessate il fuoco in Nagorno-Karabakh, l'enclave armena all'interno del territorio dell'Azerbaigian, dove si combatte dalla fine di settembre. L'accordo di cessazione delle ostilità è stato raggiunto grazie alla mediazione della Russia, che dispiegherà le sue forze di pace lungo il fronte e nel corridoio che collega il territorio conteso all'Armenia. L'intesa giunge dopo le conquiste territoriali ottenute negli scorsi giorni dalle forze dell'Azerbaigian, supportate dalla Turchia. Non si tratta del primo accordo del genere, anche se stavolta sembra essere più solido di quelli precedenti. Silurato via Twitter. Non è una pratica nuova per Trump licenziare i propri collaboratori con un messaggio sui social media, ma ieri negli Stati Uniti ha suscitato critiche la decisione del presidente uscente di rimuovere dal proprio incarico il capo del Pentagono Mark Esper 2 giorni dopo la sconfitta elettorale, che continua a non riconoscere. Da Washington il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Il rapporto era compromesso da tempo. Il ministro della difesa Esper si era scontrato con Trump, aveva contestato l'ipotesi dell'uso delle forze armate, minacciato dalla Casa Bianca in risposta alle proteste razziali dei mesi scorsi in molte città degli Stati Uniti. Nessuna sorpresa per questa rimozione, che comunque è stata liquidata in poche righe via Twitter dal presidente uscente senza alcuna giustificazione. Alla guida di uno dei dicasteri più importanti a livello federale andrà l'attuale responsabile dell'Agenzia per il Controterrorismo, Christopher Miller. Crea però perplessità la scelta di licenziare il capo del Pentagono in una fase di incertezza istituzionale, in cui Trump continua a non riconoscere la vittoria di Biden e anzi annuncia azioni legali per contestare la legittimità del voto. Negli ultimi 2 mesi del suo mandato, il presidente degli Stati Uniti ha pieni poteri e quindi può decidere di sostituire componenti del suo gabinetto, ma l'allontanamento di Esper è stato criticato dalla speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi. A suo parere, Trump, nelle ultime settimane alla Casa Bianca, intende seminare caos, parole sue, negli Stati Uniti e nel mondo. È convinzione di molti, e alcune fonti sembrano confermarlo, che il siluramento del capo del Pentagono non sia isolato. Nella lista del presidente potrebbero esserci adesso i direttori dell'FBI e della CIA.
E intanto il ministro della giustizia statunitense William Barr ha autorizzato il Dipartimento di Giustizia ad indagare su accuse definite definite rilevanti di frode elettorale. Le indagini, ha affermato Barr, possono essere avviate se ci sono accuse di irregolarità chiare e apparentemente credibili, irregolarità che, se riscontrate realmente, potrebbero potenzialmente impattare sul risultato elettorale di un singolo Stato. L'Unione Europea ha intanto deciso di non attendere il passaggio di consegne alla Casa Bianca e da oggi impone dazi per 4 miliardi di dollari sulle importazioni di merci dagli Stati Uniti. È la risposta ai dazi doganali introdotti dall'amministrazione Trump contro l'UE per la questione degli aiuti pubblici a Airbus, che secondo gli europei non sono altro che lo specchio degli aiuti americani a Boeing. Una questione che dura da 15 anni e su cui ci aggiorna da Bruxelles Thomas Miglierina.
Non tutti sono convinti che sia una buona idea farlo proprio ora, per esempio non lo sono i tedeschi, ma alla fine ha prevalso la linea della fermezza sostenuta soprattutto da Parigi, perché negli Stati Uniti avrà anche vinto Biden, ma fino a metà gennaio alla Casa Bianca c'è Donald Trump e Trump da oltre un anno applica dazi su 7,5 miliardi di dollari di prodotti europei che vengono esportati in America come il vino, il formaggio o l'olio d'oliva. Lo fa con la benedizione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che ha riconosciuto illegali gli aiuti europei a Airbus. Il problema è che anche gli americani aiutano la loro Boeing e anche quegli aiuti sono stati dichiarati illeciti dall'OMC, che ha dunque autorizzato gli europei a imporre a loro volta dei dazi. Dazi di qui e dazi di là e aiuti di Stato da entrambe le parti. Questo non significa però la fine dei contatti. Gli europei si dicono infatti pronti ad una soluzione negoziale in qualsiasi momento, ma anche da Washington dicono di voler intensificare il dialogo, tanto più che il Covid ha già fatto abbastanza disastri in questi mesi anche nel settore dell'aviazione e se non si cambia rotta in fretta si rischia di finire semplicemente tutti più poveri.
Una pagina di attualità regionale. Nonostante i timori dei primi mesi dell'anno, la campagna di collocamento in apprendistato 2020 in Ticino ha permesso a tutti i giovani e le giovani di trovare una soluzione. 2.369 contratti di formazione firmati e un centinaio di posti rimasti vacanti. Ce ne parla Darko De Grussa.
Tutto questo è stato reso possibile grazie alla disponibilità e la sensibilità del mondo del lavoro, nonostante le incertezze economiche dovute all'evoluzione della situazione epidemiologica. Oscar Gonzalez, direttore aggiunto della divisione della formazione professionale.
Esattamente, nonostante le difficoltà economiche, vi sono state aziende che sapevamo in difficoltà, che non hanno potuto replicare quello che era l'offerta di posti di apprendistato degli anni precedenti, ma invece siamo riusciti a stimolare quindi aziende nuove che hanno risposto all'appello in maniera egregia, mettendo a disposizione importanti posti di apprendistato e dunque compensando quelle che potevano essere le difficoltà mostrate da altre aziende.
C'è stata però una flessione del 3% dei nuovi contratti da ricondurre alla riduzione delle bocciature nelle scuole medio superiori e in quelle professionali a tempo pieno, dovuto alla particolarità dell'ultimo periodo dello scorso anno scolastico, con l'accresciuto rischio però di interruzioni di percorso nei primi mesi del 2021. Manuele Bertoli, direttore del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport.
Una parte di questi ragazzi sicuramente può continuare al secondo anno e farà un po' più fatica, però ci sta riuscendo. Alcuni invece, forse troppo fragili, alla fine del primo semestre rischiano di dover lasciare perché non riescono a seguire e stiamo adesso predisponendo delle misure particolari per evitare di perderli nel secondo semestre.
Già dalle prossime settimane sono previsti approfondimenti in questo senso.
L'attualità sportiva ora con un'atleta premiata ieri sportiva ticinese dell'anno, Giordano De Lucia.
Sì, parliamo di Ayla Del Ponte, eletta sportiva ticinese dell'anno, titolo assegnatole ieri e che già la sprinter losonese aveva conquistato nel 2016 e nel 2017. Ricordiamo i suoi successi in questa stagione 2020, due volte prima sui 100 metri nella prestigiosa Diamond League e poi le vittorie anche in Polonia, Bellinzona e ai campionati svizzeri di Basilea. Del Ponte, nominata in agosto anche atleta europea del mese. E stasera torna all'O. Che con quattro partite dalle 19:45 l'Ambripiotta giocherà a Friburgo. Le ventinesi che dopo l'ultima uscita vittoriosa con lo Zurigo devono fare i conti con una lunga serie di indisponibili fra infortuni e quarantena. Le altre partite sono Berna Davos, Bienzugo e Zurigo. Langnau in Swiss League dalle 19:30 Ticino Rockets contro Gezeka Lions. Per il calcio la nazionale svizzera partirà stamane per il Belgio, dove domani affronterà in amichevole i padroni di casa belgi. belgio che dovrà rinunciare a Eden Hazard, la stella del Real Madrid, positivo al Covid-19.
Per il momento ci fermiamo qui, prossima edizione del Radio Giornale tra circa 45 minuti.